Buonasera, un saluto dallo studio 3 di Via Olearo, da cui come ogni mercoledì sera va in onda Il Giusto Clima. In redazione Sara Milanese, Marianna Osuelli e in studio Elena Mordiglia e Gianluca Ruggeri. Buonasera Gianluca.
Buonasera Elena.
Buonasera,
buonasera. Buonasera alle ascoltatrici, buonasera agli ascoltatori, io sono già qui che fremo.
Sì, perché c'è qualcosa in scaletta di cui non mi sono accorta?
No.
Ok, tu hai già un... sei un uomo che guarda molto molto avanti, e cioè già settimana prossima.
Con gli occhiali, guardo.
Con gli occhiali, io stasera ho dimenticato i miei, deve essere per quello che non vedo. Che settimana prossima ci vediamo a Garabombo, appunto.
Ci vediamo a Garabombo, dalle 19 per l'aperitivo e poi dalle 20:30 in diretta. Stiamo preparando una puntata specialissima.
Puntata specialissima, puntata live, e quindi soprattutto è importante che ci siate anche voi, certo. Ascoltatrici e ascoltatori, venite a tenerci compagnia in quel di Garabombo, quindi fermata del metro di Pagano, e dalle 8:30 siamo in onda e ci sarà qualche seggiolina, questo possiamo, lo promettiamo, promettiamolo, qualche seggiolina. Per voi, per sedervi dopo esservi presi un aperitivo offerto dai nostra, quindi sarà una cosa proprio sontuosa, così suggerisco.
Assolutamente, sontuosissima e solare.
Benissimo, non dovete neanche prenotarvi perché appunto siamo a Garabombo, potete pure fare shopping, insomma non credo che abbia bisogno di darvi altre ragioni per venire mercoledì prossimo, il 4 di dicembre, quindi a Garabombo a fare questa trasmissione insieme a noi. Intanto i nostri contatti di questa sera: diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail, e poi 331-6214013 per sms e telegram, e poi clima@radiopopolare.it per le vostre mail, e poi contatti di Enostra.
I contatti di Enostra li trovate sul sito www.enostra.it. Io non so se posso dirlo, ma la settimana prossima ci sarà anche il nuovo sito di Enostra.
Ero sicura che l'avessimo già detto, tra l'altro.
Ma adesso abbiamo una data precisa. Appunto, sul sito www.enostra.it trovate la casella di posta info@enostra.it e poi il numero verde 800-593-266. Il numero verde è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
55 minuti insieme questa sera per parlare di che cosa?
Beh, ovviamente parliamo di COP29, ne parliamo con Emanuele Bonpan, direttore di Materia Rinnovabile, che peraltro era stato anche a Cali per la COP sulla biodiversità qualche settimana prima. Poi, sempre in tema di conferenze internazionali, parleremo con Giuseppe Ungherese di Greenpeace del negoziato sull'inquinamento da plastica. Abbiamo Marianna Osuelli che ha intervistato Stefano Liberti sul suo nuovo libro Tropico Mediterraneo, e infine una nuova puntata di Storie Estreme dove Sara Milanese ci porta in Sri Lanka.
E allora, la nostra rassegna stampa per cominciare, avremo appunto modo di parlare poi di COP29, delle altre conferenze di queste settimane, però partiamo con la rassegna dei principali fatti della settimana e cominciamo dalla storia di Gautam Adani. Ma chi è costui?
È semplicemente un signore indiano che alla fine del 2023 era considerato la 17ª persona più ricca del mondo. Per capirci, aveva un patrimonio che era più o meno il doppio di quello di Ferrero, che è il più ricco italiano al momento. Oggi ha un patrimonio stimato di 60 miliardi di dollari, è quello che in altri tempi si sarebbe chiamato un self-made man, uno che si è fatto da solo, molto amico del primo ministro indiano Narendra Modi. E questo Adani, tra l'altro, dopo la vittoria di Donald Trump, aveva annunciato di voler investire negli Stati Uniti 10 miliardi di dollari.
Ma cambiate idea.
Ma il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha accusato lui e gli altri dirigenti del suo gruppo di aver pagato tangenti milionarie in India per assicurarsi appalti nella realizzazione di grandi impianti solari, e anche negli impianti solari possono esserci queste pessime abitudini. E stiamo parlando di un investimento complessivo di 2 miliardi di dollari, quindi impianti evidentemente molto grandi. La notizia non è passata in sordina. Oggi è già il secondo giorno consecutivo in cui vengono sospesi i lavori nella Camera Bassa del Parlamento indiano, dove l'opposizione e il Partito del Congresso chiede un dibattito su queste accuse, che coinvolgerebbero indirettamente ovviamente anche alcune strutture statali dell'India. Le azioni del gruppo Adani hanno perso circa il 30% in poche ore e al momento sembra piuttosto improbabile arresto, estradizione, processo, insomma, ma quello che sta succedendo è che in diversi paesi del mondo si stanno mettendo in discussione vari progetti di investimento, tra cui quelli su alcuni aeroporti in Kenya e un nuovo porto in Sri Lanka, tutti progetti ovviamente da miliardi di dollari di investimento. Come se questo non bastasse, nelle stesse ore anche sono arrivate le accuse di pratiche razziste in Australia da alcuni gruppi attivi nella promozione dei diritti umani degli aborigeni. In quel caso in Australia il gruppo Adani possiede un'importante miniera di carbone su un sito sacro appunto degli aborigeni e pare che non gli consenta né l'accesso né la possibilità di pregare in quel sito. E facciamo i nostri migliori auguri al signor Adani.
Ma che no.
Beh, magari poi si ricorda di noi.
Pensa, sei così ricco e noi non sappiamo neanche se abbiamo pronunciato il nome giusto, non l'avevamo mai sentito. Pensa. Senti, un'altra notizia importante di cui forse si è parlato poco è l'accordo che è stato trovato in Danimarca per una nuova tassa sulle emissioni climalteranti del settore agricolo.
Allora, abbiamo tutti in mente le manifestazioni degli agricoltori a Bruxelles dell'anno scorso. Se quelle dei Fridays for Future avevano avuto un impatto sulle elezioni europee del 2019, io non escludo che quelle dei trattori, come sono stati chiamati, abbiano avuto un impatto su quelle del 2024, determinando gli esiti elettorali, quindi la composizione del Parlamento europeo, e poi gli esiti sulla composizione della Commissione europea. Tra parentesi, oggi, come sapete, è stata approvata la nuova Commissione von der Leyen con i voti di Fratelli d'Italia, ma con una maggioranza di soli 10 voti, che pare sia il peggior risultato di sempre per una Commissione europea, ma di questo ne parleremo sicuramente nelle prossime puntate.
Ecco, ma tornando alla Danimarca, perché è importante questa notizia?
Allora, perché è la prima volta al mondo che si interviene sul settore agricolo, lo si fa con un accordo che comprende quasi tutti i partiti danesi, le associazioni ecologiste e le associazioni degli agricoltori. Viene introdotta appunto la tassa sulle emissioni nel settore agricolo, che sicuramente è un settore importante. Il governo ha messo sul piatto 6 miliardi di euro per acquistare terreni e rinaturalizzare il 10% della superficie agricola attuale. Oggi in Danimarca circa il 60% della superficie totale è coltivata, che è la percentuale più alta al mondo insieme al Bangladesh.
Ma non è una puntata del giusto clima se non parliamo in qualche modo di fotovoltaico.
Eh sì, perché spesso si parla dell'impatto negativo del fotovoltaico sui suoli, cuoce i suoli, consuma i suoli. Poi, se uno va a vedere la letteratura scientifica, vengono fuori studi che spesso dimostrano il contrario, soprattutto in zone a rischio di desertificazione. Ad esempio, c'è una ricerca condotta dall'Università di Sheffield in Tanzania e in Kenya, dove sono stati installati due sistemi agrivoltaici, e in questo caso è emerso che gli impianti hanno contribuito a incrementare la resa delle colture. Ricordiamo che l'agrivoltaico è quando noi abbiamo un impianto fotovoltaico, diciamo, messo abbastanza in alto in modo tale da poterci coltivare sotto. Quindi hanno aumentato la resa delle colture, hanno aumentato a conservare l'acqua, perché riducendo l'esposizione al sole del terreno evapora meno acqua, e ovviamente hanno generato elettricità a un costo inferiore rispetto alla rete nazionale. Questo studio è stato pubblicato su una rivista che si chiama Renewable Sustainable Energy Reviews. In Cina invece si è valutato l'effetto di questi immensi parchi fotovoltaici che vengono realizzati in area desertica, e secondo uno studio dell'Università Tecnologica di Xi'an, spero si pronunci così, lo sviluppo del fotovoltaico ha indotto effetti positivi sul microclima della regione, sulle proprietà fisiche e chimiche del suolo e sulla diversità delle comunità vegetali e microbiche, quella che si chiama la biodiversità. In questo caso lo studio è stato pubblicato da Scientific Reports, che è una rivista del gruppo di Nature, quindi una rivista assolutamente prestigiosa. Un terzo studio è stato pubblicato in Germania, invece in questo caso è stato valutato il potenziale di fotovoltaico installabile sulle autostrade tedesche, potrebbe arrivare a una quota compresa tra i 24 e i 48 gigawatt. Per capirci, oggi in Germania in totale sono installati circa 90 gigawatt, quindi è una quota assolutamente non trascurabile.
Ecco, però se si continua a installare fotovoltaico servono anche le batterie.
Servono anche le batterie e ci sono importanti novità sulle batterie, sia sul fronte del litio ferrofosfato, che sono batterie che continuano a contenere litio ma non contengono cobalto. Si parla spessissimo degli impatti dell'estrazione del cobalto, queste litio ferrofosfato sono sempre più popolari. E poi ci sono anche novità sulle batterie allo stato solido, che di nuovo sono sempre al litio e sono arrivate alla fase di produzione. In questo caso il litio non è liquido ma è appunto solido, e questo fa sì che si riducano i costi e aumenta la densità energetica. Questo a parità di carica consente di avere un peso molto inferiore da poter portare in giro, e quindi questo può aumentare o la distanza che si percorre o semplicemente diminuire i consumi, perché dovendo portare in giro meno peso si consuma di meno. Però ancora oggi ci sono tanti pregiudizi sul litio. Mi è capitato di assistere pochi giorni fa a un incontro pubblico in cui c'era una persona che peraltro stimo molto e che ovviamente evito di dire chi è, che diceva che la produzione di litio ha grossi impatti in termini di consumo d'acqua. Allora sono andato a vedere un po' di dati, ho scoperto che se prendo per buoni i risultati di un articolo pubblicato di nuovo da una rivista del gruppo Nature, che è Nature Reviews Earth and Environment, nel 2023, e se prendo per buone le proiezioni di produzione di litio dell'International Energy Agency di qui al 2040, in totale andiamo a prevedere un consumo di litio, che di acqua per la produzione di litio, che è compreso tra 1 miliardo e 3 miliardi di metri cubi di acqua in 16 anni. E uno dice, beh, è tanta roba, no, 3 miliardi di metri cubi di acqua. Dopodiché, se lo paragoniamo a quello che succede adesso, in un solo anno in Canada per l'estrazione di petrolio dalle sabbie bituminose consumiamo 1 miliardo di metri cubi d'acqua, cioè in un anno solo consumiamo quello che dall'altra parte consumeremmo in 10 anni. E se guardiamo l'industria fossile nel suo complesso, ne consuma quasi 19 miliardi, che in 16 anni diventano 300 miliardi, cioè 100 volte, almeno 100 volte, quello che serve per il litio. E la differenza che sappiamo sempre è che da una parte abbiamo dei combustibili fossili che una volta che bruciamo li mandiamo in atmosfera e non li tiriamo più indietro, nell'altro caso una volta che abbiamo estratto il litio lo possiamo riciclare e quindi non lo usiamo solo una volta, lo usiamo tantissime volte.
E tra poco andiamo a parlare dell'ultima COP con un ospite che torna a trovarci, però cominciamo con la musica come sempre, con i Pulp questa sera. Now if you can stand, I would like to take you by the hand, Jack. And go for a walk, passing people as they go to work. Let's get out of this place before they tell us that we've just died. And it's nearly done. If they knock down this place, it'd still look much better than you. Oh, now move, quick. Il giusto clima, Radio Popolare, andiamo a parlare allora della COP29, esiti concreti, sensazioni sul campo e futuro di questo negoziato. Ne parliamo con Emanuele Bonpan, che è direttore di Materia Rinnovabile. Buonasera, bentornato.
Buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Emanuele, non facciamo tutte le volte l'elenco delle mille collaborazioni che hai. Tu sei stato a Baku, allora iniziamo proprio dalla cronaca banalissima, ne abbiamo già parlato in tante trasmissioni qui in radio, però visto che insomma, noi parliamo di questo, le due o tre cose principali dell'esito del negoziato finale, insomma.
Beh, era un negoziato che aveva un obiettivo molto importante, che era quello di dare un nuovo goal collettivo per il 2035 da parte dei paesi ricchi, industrializzati, a supporto dei paesi meno sviluppati, per sostenere ovviamente mitigazione e adattamento, che andasse in qualche modo a dare seguito a quello che era il famoso obiettivo dei 100 miliardi di dollari che abbiamo tanto parlato in passato, che si è raggiunto solo nel 2022. E quindi ecco, si sarebbe dovuto trovare un nuovo obiettivo. Di fatto si è trovato un nuovo obiettivo, cioè questo goal a lungo termine al 2035 di 1.300 miliardi di dollari l'anno, almeno 1.300 miliardi di dollari l'anno a movimentare al 2035, ma che poi di fatto saranno 300 quelli che mobilizzano in maniera volontaria ovviamente gli stati industrializzati, gli stati più sviluppati, sempre all'anno e come obiettivo, quindi non significa che dal 2026 i paesi mobilizzeranno 300 miliardi, ma hanno l'obiettivo di arrivare almeno al 2035 a questo goal. Perché però non è stato un successo? Beh, chiaramente perché i paesi in via di sviluppo volevano maggiore voce, innanzitutto per come utilizzare questi soldi, soprattutto volevano anche più soldi sul tavolo. Quindi questo è stato un motivo di grande conflitto che ha portato quasi al collasso del negoziato. Nelle ore precedenti poi all'approvazione finale c'è stato un grande tensione, al punto che gli LCD, che sono il gruppo dei paesi meno sviluppati, e gli stati insulari in via di sviluppo sono usciti dalla camera negoziale minacciando proprio di andarsene del tutto e quindi mandare il negoziato in KO tecnico. Poi l'Europa ha rilanciato, hanno trovato anche un compromesso che è di fatto una roadmap che da qua al 2030 cercherà di aumentare questa ambizione, questo impegno economico, però ecco, capiamo bene che non è esattamente quello che desideravano i paesi in via di sviluppo, ma purtroppo è anche quello che è a disposizione il mondo industrializzato oggi, che ha sempre più difficoltà a fare cassa e soprattutto ad allocare soldi per lo sviluppo, per la cooperazione allo sviluppo climatica, impegnato purtroppo a sprecarne in armamenti e spese non proprio volute verso l'ambiente e la comunità globale.
Tra l'altro in una situazione in cui appunto i paesi meno ricchi, diciamo così, soffrendo già oggi in alcuni casi delle conseguenze più drammatiche dei cambiamenti climatici, si trovano poi ad affrontare situazioni di debito e appunto col debito che si accumula diventa complicato fare investimenti poi sul nuovo. Ho visto immagini anche abbastanza drammatiche, no? Che arrivavano da quelle ore, di quei momenti che hai in parte raccontato. Com'era stare lì in quel momento in cui sembrava appunto tutto in bilico, tutto crollare, e comunque com'è stato poi uscirne da quel momento, perché appunto al di là del fatto che si sia trovato un accordo, è un accordo che molti paesi non sono per niente contenti di avere avallato in qualche modo. No?
Beh, indubbiamente il fatto che gli Stati Uniti con l'arrivo di Trump probabilmente lasceranno il negoziato e quindi non potranno contribuire in quota significativa a questo obiettivo collettivo di mobilizzazione di risorse, le tensioni multilaterali che perdurano, a volte anche la poca fiducia nel processo negoziale è un fatto che ha messo molti hanno portato un grande livello di preoccupazione tra tutte le parti, ovviamente non solo tra i giornalisti ma soprattutto tra i negoziatori, e quindi questa tensione si è sentita molto forte, come mai si era sentita forse ai tempi del grande fallimento di COP15 a Copenaghen, Nel 2009 appunto ci fu il vero grande patatrac negoziale, poi magari anche Madrid fu un fallimento per certi versi, però ecco Copenaghen fu il vero crollo del protocollo di Kyoto e l'incapacità di trovare un sequel al protocollo di Kyoto, che poi è arrivato solo con l'accordo di Parigi nel 2015, quindi 6 anni dopo. Quindi si è rischiato di entrare in una fase per cui, completato peraltro l'accordo di Parigi, perché con l'articolo 6 si era completata tutta l'architettura tecnica negoziale dell'implementazione dell'accordo di Parigi, e poi improvvisamente si va a collassare sull'obiettivo finanziario, che è uno dei tre pilastri di questo mega negoziato, che si protrae e continua a protrarsi perché ogni volta deve andare avanti, migliorare, aumentare l'ambizione. Si è salvato per il ruolo probabilmente dell'Europa e della Cina, che sempre di più peserà all'interno di questi negoziati e che quindi ha cercato di trovare un punto di equilibrio. Il compromesso anche da parte di paesi come il Brasile, che sicuramente vogliono l'anno prossimo un importante negoziato, soprattutto su quelli che sono gli obiettivi di mitigazione e adattamento, e quindi si è riuscito in extremis a raggiungere l'obiettivo, che comunque non è malvagio, perché per gli economisti l'obiettivo minimo era 390 miliardi di dollari, quindi siamo arrivati a 300, ne manca il 90, non è impossibile che magari con questa roadmap si riesca a colmare questo gap minimo, per poi cercare di capire come raggiungere invece questi 1300 miliardi, che però vedranno il ruolo di finanza privata, banche multilaterali di sviluppo, anche paesi in via di sviluppo ma oramai industrializzati, la Cina, la Corea, l'Arabia Saudita, certo, e via dicendo.
Poi ovviamente un conto è dare dei finanziamenti a fondo perduto, un conto è fare degli investimenti che poi richiedono non solo la restituzione,
sì, ma
anche
il tema del debito è stato molto discusso ed è molto interessante anche quello che è venuto fuori, dove si segnala comunque l'intenzione agevolare con prestiti a basso tasso di interesse e anche nuovi strumenti, come ad esempio il debt climate swap, ovvero io invece che chiederti gli interessi del prestito che ti ho fatto, tu usi quei soldi direttamente nella tua valuta, nel tuo paese, per fare progetti di adattamento, di mitigazione. Okay. Quindi questi strumenti sono elencati, quindi vuol dire che c'è un'intenzione a implementare questo tipo di strumenti, c'è intenzione di riformare le banche multilaterali di sviluppo affinché prestino soldi per il clima, ma a tassi di interesse estremamente ridotti. È chiaro che i grant, cioè i soldi a fondi a perdere, sono le cose migliori, però anche prezzi estremamente agevolati o questi meccanismi di climate debt swap possono veramente aiutare i paesi che sono già troppo indebitati e quindi non riescono assolutamente a intraprendere nessuna azione di investimento né in adattamento, che per alcuni paesi è la parte più importante, perché poi di mitigazione magari ne hanno poca da fare, ma anche per costruire una nuova infrastruttura elettrica, uno sviluppo del paese, certo, sull'elettricità, sulle rinnovabili.
Mi sembra di interpretare dalle tue parole che per quanto riguarda il futuro di questo meccanismo negoziale tu non vedi grandi alternative al meccanismo, diciamo, delle COP, ma vedi un ruolo diverso che possono giocare alcuni paesi, in particolare hai citato Brasile e Cina, che nel vecchio approccio da Kyoto erano considerati paesi in via di sviluppo, oramai non lo sono più. La Cina ha superato anche l'Unione Europea non solo come emissioni annue, ma anche come emissioni cumulate storiche oramai, quindi un ruolo se lo deve prendere. Si parla sempre di questo meccanismo delle responsabilità comuni ma differenziate, e forse lì si gioca un po' il futuro di tutto.
Sì, tra l'altro la Cina, che sta vedendo quasi un picco delle emissioni, perché è il paese che più di tutti ha elettrificato in questi anni e che è leader poi nelle tecnologie per l'elettrificazione, è anche un paese che non è solo poi all'interno del negoziato per il clima, ma in tutto il mondo delle Nazioni Unite dovrà prendere un ruolo, certo, all'interno del Consiglio di Sicurezza, all'interno di tutti i consessi internazionali, di leader e anche contribuire ai meccanismi delle Nazioni Unite. Oggi sono gli Stati Uniti che pagano i costi principali, gli Stati Uniti e l'Europa che pagano i costi principali dell'UNFCCC, cioè il negoziato del clima, ma anche della World Bank, dell'IMF, certo, delle Nazioni Unite stesse. Invece stiamo vedendo un maggiore protagonismo anche economico per sostenere queste istituzioni da parte di questi stati di BRICS, soprattutto si vede tanto la Cina, speriamo l'India e ovviamente il Brasile, che l'anno prossimo già ha iniziato col G20, ma l'anno prossimo giocherà un ruolo fondamentale per il negoziato.
Sulla Russia ovviamente non possiamo contare più di tanto. Siamo al telefono con Emanuele Bonpan, direttore di Materia Rinnovabile, ci sta un po' raccontando della COP29 di Baku, ma tu sei stato anche a Cali, tra i pochi giornalisti italiani accreditati alla conferenza delle parti. In quel caso era la conferenza delle parti che si è tenuta all'inizio del mese sulla biodiversità. Era la 16ª, se non sbaglio. E lì quali sono stati gli esiti, in sintesi?
Ecco, purtroppo la COP16 è finita con quello che chiamavo prima il KO tecnico del negoziato, nel senso che a un certo punto della notte, la mattina del sabato oramai, mancava il numero sufficiente di nazioni per votare per avere il quorum, per il consenso. E quindi sono stati approvati alcuni dei testi, mentre altri sono stati tutti rimandati al negoziato intermedio che si terrà in ottobre 2025 a Bangkok. Era un negoziato estremamente importante perché dopo il grande accordo del 2022 a Montreal, il Global Biodiversity Framework, quindi il primo accordo internazionale per dotarsi di obiettivi protezione della natura, ripristino della natura al 2030 con ben 21 obiettivi, si doveva cercare l'operatività attraverso economici, quindi cercare risorse. L'obiettivo erano 20 miliardi al 2025 per poi arrivare a 200 entro la fine del decennio, tagliare almeno 500 miliardi di sussidi ambientalmente dannosi, e purtroppo invece la parte finanziaria, appunto come dicevo prima, con questo KO tecnico non è stata raggiunta. Non è stato un nulla di fatto, perché comunque ci sono stati dei testi che sono comunque stati approvati quando ancora c'era un numero sufficiente di nazioni per votare. Parliamo in particolar modo della decisione di istituire appunto questo organismo che dà rilievo e dà voce ai popoli indigeni all'interno della cooperazione, all'interno del Global Biodiversity Framework. Quindi la prima grande approvazione di un luogo di decisione delle popolazioni native all'interno delle Nazioni Unite, che anche potenzia, come dire, la capacità di raccogliere risorse economiche, di conoscenze e anche dotarsi di tutela legale per la tutela della natura negli ambienti che abitano. Questo è stato salutato con grande piacere. Ovviamente eravamo in Colombia, quindi con una grandissima presenza di delegazioni brasiliane, colombiane, da tutto l'Amazzonia e non solo, che quindi è stata salutata anche con favore della presidente colombiana Susana Mohamed. L'altro risultato interessante, un po' forse difficile da spiegare brevemente, ma è un meccanismo che praticamente chiederà alle aziende private che utilizzano i dati genetici digitali derivati dalle risorse biologiche di contribuire, purtroppo volontariamente non c'hanno l'obbligo, ma dovrebbero contribuire con almeno l'1% dei propri profitti per l'uso appunto di queste risorse genetiche, per aiutare i paesi meno sviluppati a proteggere la natura, di fatto. Mi dirai, vabbè, ma è volontario, chi pagherà? In realtà potrebbe essere interessante per le aziende farlo, uno perché ci dovrà essere una pressione dal basso della società civile, dei consumatori e delle consumatrici, affinché i brand che utilizzano il settore cosmetico, farmaceutico, neotraceutico e anche dell'allevamento paghino questo 1%, ma può servire anche chi ha un'effettiva intenzione di proseguire il proprio business, rigenerare la natura, mantenere la qualità della natura, è anche un modo per perpetrare i propri affari. Quindi, come dire, c'è un interesse sporcamente capitalistico implicito, se si vuole ben vedere. È chiaro che ci saranno aziende che non lo faranno, soprattutto in quei paesi dove magari c'è meno pressione della società civile sul privato, ma la speranza è che almeno in Europa, negli Stati Uniti no, perché ovviamente neanche questo accordo hanno firmato, loro sono fuori dal Global Biodiversity Framework, però nei paesi europei, in tanti paesi asiatici, c'è la speranza che, insomma, delle aziende sotto pressione o sotto intenzione diretta finanzino, tirano fuori queste risorse per proteggere la natura.
Grazie Emanuele Bonpan. Mi era rimasta, come dire, anche la curiosità su come vedevi il futuro con la presidenza Trump e la nuova commissione von der Leyen. Magari ci risentiamo a gennaio, quando ci sarà l'inizio del secondo mandato.
Anche perché Trump è assolutamente imperscrutabile, potrebbe essere il caos o il contrario del caos, anche se temo propenderemo per il caos.
Beh, il contrario del caos è interessante, potrebbe sperimentarlo. Va bene, grazie Emanuele, buona serata.
Ciao, un saluto, buona serata a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, ciao.
Grazie ancora Emanuele Bonpan e noi adesso ci andiamo ad ascoltare una nuova puntata della nostra rubrica Storie Estreme, frammenti di un mondo del cacacambia a cura di Sara Milanese che oggi ci porta nelle paludi di Colombo, che è la capitale dello Sri Lanka.
Storie Estreme, frammenti di un mondo che cambia. La capitale dello Sri Lanka, Colombo, sta trasformando quelle che fino a pochi anni fa erano discariche abusive a cielo aperto in zone umide ricche di biodiversità e grandi alleati nel contenere le alluvioni che con il surriscaldamento globale colpiscono la città con sempre maggior frequenza. Eppure, fino a circa 15 anni fa, il lago di Talangama nel sud-est della città e le sue paludi nascoste da alti canneti erano sommersi di spazzatura. La cintura di aree umide intorno a Colombo è stata nei secoli una spugna contro gli allagamenti nella stagione delle piogge, ma con l'inizio della colonizzazione britannica questo legame si è gradualmente spezzato e con la rapida espansione della città e la mancanza di piani urbanistici adeguati, durante il secolo scorso il paesaggio è completamente cambiato. Dopo l'indipendenza nel 1948, i governi locali adibirono man mano alcune zone umide a spazio abitabile, ma in pochi decenni le zone umide erano già diventate delle enormi montagne di rifiuti, attorno alle quali cercavano rifugio le fasce di popolazione più povere, costrette a vivere nella precarietà in periferia. La graduale occupazione delle zone umide è continuata anche durante la guerra civile, tra il 1983 e fino al 2009. In questo stesso periodo il terreno è diventato chiaramente meno capace di assorbire e drenare l'acqua. Attorno a Colombo si è poi andata sviluppando una fiorente attività manifatturiera tessile, che ha però causato un drastico aumento della produzione di rifiuti, soprattutto di plastica. Ancora oggi solo la capitale raccoglie ogni giorno fino a 800 tonnellate di rifiuti solidi. Nel 2010 le inondazioni hanno colpito quasi 700.000 persone, sommergendo campi, case e perfino il Parlamento. Nel 2017 una delle montagne di rifiuti della capitale è crollata e ha ucciso 32 persone. Un solo anno dopo questa tragedia, nel 2018, Colombo ha aderito alla Convenzione internazionale sulle zone umide, conosciuta anche come Convenzione di Ramsar, dalla città iraniana in cui è stata sottoscritta. È nato quindi il Talangama Wetland Watch, un ambizioso progetto comunitario che mira a tenere pulito il complesso di zone umide attraverso una serie di attività come la raccolta differenziata e la pulizia periodica dei canali. La comunità si è infatti organizzata per mantenere pulito l'enorme complesso di questa area. Ogni settimana i residenti organizzano raccolte di rifiuti e li differenziano per riciclarli. Anche i bambini sono coinvolti in queste attività di pulizia e di manutenzione attraverso le scuole. L'importanza delle zone umide sta riemergendo chiaramente. Le paludi attorno alla città consentono oggi al 40% delle acque alluvionali di defluire, tornando a svolgere quella funzione di cuscinetto che evita a campi e abitazioni di finire sott'acqua. Secondo uno studio del 2024, le aree umide assorbono oltre 32 mm di acqua alluvionale in più rispetto alle aree edificate della capitale. Chiaramente, rispetto alle origini, l'area occupata dalle zone umide di Colombo si è drasticamente ridotta, ma la città ha imparato la lezione e oggi ospita 4 parchi umidi e diversi altri spazi ricreativi, tutti collegati alle sue preziosissime paludi.
Grazie, grazie a Sara Milanese per questa nuova puntata di Storie Estreme. E andiamo a cambiare argomento, parliamo del Mediterraneo. Il Mediterraneo che rappresenta solo lo 0,7% della superficie totale delle acque salate terrestri, ma Mediterraneo che ospita il 7,5% dell'intera fauna marina. È un vero e proprio scrigno di biodiversità, possiamo dire, che però oggi sta subendo delle trasformazioni epocali a causa del cambiamento climatico, naturalmente. Abbiamo già detto più volte che l'area mediterranea è un hotspot della crisi climatica e che qui gli effetti del riscaldamento globale sono enormemente amplificati.
Però non abbiamo mai veramente approfondito cosa stia succedendo davvero, non tanto nell'area mediterranea in generale, ma proprio al nostro mare, dentro il nostro mare. Allora, Marianna Usuelli ha intervistato Stefano Liberti, giornalista, filmmaker, autore di diversi bei libri ambientali, tra cui l'ultimo pubblicato dalla Terza, che si intitola Tropico Mediterraneo, viaggio in un mare che cambia.
La prima cosa che si vede aprendo il tuo libro è una cartina geografica di tutti i posti che hai visitato, da Gibilterra a Cipro, dalle isole Kerkenn in Tunisia al Delta del Po. Ci racconti come nasce questo reportage, questo viaggio?
Questo viaggio nasce da una suggestione, no? Si dice sempre che l'area mediterranea è un hotspot climatico e che il cambiamento climatico colpisce molto questa zona e quindi si vede quello che succede sulla Terra. Io mi sono chiesto, ma che succede effettivamente in mare, no? Perché poi il Mediterraneo è terra e mare, ma è soprattutto mare. Quindi ho immaginato e poi ho viaggiato lungo il bacino mediterraneo, dentro il mare, attraverso il mare, con le persone che vivono sul mare, quindi con i pescatori, con i biologi marini, con i sub. E questo è stato un viaggio molto interessante perché mi ha mostrato come effettivamente il Mediterraneo in quanto mare sta cambiando enormemente, radicalmente. C'è una trasformazione strepitosa, sconvolgente quasi, dell'ecosistema marino, oltre al fatto che ovviamente stanno aumentando le temperature e quindi questo modifica anche il ruolo che il mare Mediterraneo ha sempre avuto sulla regolamentazione del clima nell'area in cui noi viviamo, cioè nel Mediterraneo. L'abbiamo visto anche con le ultime grandi e tragiche alluvioni in Spagna e quelle precedenti in Emilia-Romagna. Quindi io ho viaggiato lungo il bacino cercando di interrogare le persone che vivono nel mare e a ridosso del mare per capire come questi grandi cambiamenti che stanno avvenendo impattano sulle loro vite e sulla loro esistenza.
Ecco, di primo acchito, quando uno legge il titolo del tuo libro, Tropico Mediterraneo, pensa al fatto che appunto stanno aumentando le temperature del mare, che si sta riscaldando sempre di più insieme all'aumento degli eventi estremi. Per esempio, è stato coniato il termine Medicane per riferirsi alle tempeste tropicali sempre più frequenti ormai anche qua da noi. Quindi sappiamo che cosa aspetta l'area mediterranea in termini di appunto maggiori eventi estremi, maggiore siccità, aumento del livello dei mari. Però tu hai fatto un reportage incontrando le persone che vivono grazie al Mar Mediterraneo, grazie alle sue risorse. Quindi volevo chiederti come vivono loro tutti questi cambiamenti sulla propria pelle, anche diciamo nella prospettiva del futuro.
Ma io ho viaggiato molto, ho interagito molto con i pescatori, che sono le vere sentinelle ambientali del mare, perché sono gli unici che sono in mare tutti i giorni e che vedono questi repentini cambiamenti, e questi cambiamenti repentini impattano in modo molto radicale sulla loro vita. Però questi cambiamenti non riguardano poi alla fine solo i pescatori, ma loro sono il primo avamposto, sono coloro i quali li vedono per primi. Io porto spesso l'esempio delle isole Kerkenna in Tunisia, che sono forse il luogo più emblematico di questo grosso cambiamento. Prima perché sono delle isole molto basse, cioè sono delle isole dove il punto più alto sopra il livello del mare è di 12 metri, quindi sono delle isole che stanno letteralmente sprofondando dentro il mare Mediterraneo, esattamente come gli atolli del Pacifico, e quindi noi abbiamo la crisi climatica che sta sommergendo delle aree già nella nostra zona. Ma poi perché nelle isole Kerkenna per secoli i pescatori hanno vissuto benissimo, perché sono delle acque ricchissime di pesce, perché sono una delle zone dove maggiormente il pesce si va a riprodurre nel Mediterraneo, e da qualche anno non vivono più per niente bene, perché è arrivata una specie aliena, che è un granchio blu simile ma non uguale a quello che abbiamo nel Delta del Po, che sta letteralmente distruggendo l'ecosistema, sta radendo al suolo tutto quello che c'è, perché è molto vorace, tanto che i tunisini lo hanno chiamato Daesh. Ora, questi pescatori delle isole Kerkenna, non potendo più pescare, hanno cominciato a vendere le proprie barche agli scafisti, a coloro i quali organizzano le traversate verso l'Europa. E quindi l'isola di Kerkenna, da che erano questo luogo mitico dove si faceva una pesca da secoli molto sostenibile, ricchissima, sono diventate un luogo di partenza per i tunisini che vanno verso l'Europa, e si è creata una vera e propria frattura generazionale, nel senso che quando vai in queste isole non ci sono più i giovani, sono partiti tutti. Questo che cosa ci racconta? Che da una crisi ambientale, dall'arrivo di questo granchio dall'Oceano Indiano, che arriva perché le acque sono più calde, ma anche perché poi alla fine le acque del Mediterraneo sono eccessivamente pescate, quindi c'è una degradazione dell'ecosistema che favorisce l'installazione di nuove specie aliene. Ecco, una crisi ambientale diventa una crisi sociale perché produce povertà e disagio, e poi diventa una frattura generazionale, cioè i giovani se ne vanno e diventano a tutti gli effetti dei migranti ambientali. Ecco, questo si racconta come una proiezione nel futuro, no? Si dice nel Mediterraneo ci saranno al 2050, al 2100 si innalzerà il livello del mare, e quindi ci saranno delle terre sommerse o ci saranno tantissimi migranti climatici. In verità ci sono già, il livello del mare si sta già innalzando e iniziano ad esserci i primi migranti ambientali che dalla riva sud vengono verso la riva nord, proprio perché le condizioni del loro ambiente non consentono più loro di vivere adeguatamente. Quindi le Cherkenna sono un po', diciamo, l'avamposto di un futuro che potrebbe avvenire nel Mediterraneo nei prossimi decenni.
Ecco, le hai già citate le specie aliene, perché è una cosa molto inquietante ma anche molto semplice che emerge dal tuo libro, di cui non parliamo quasi mai, è che nel Mediterraneo c'è sempre meno pesce e i pescatori lo sanno bene e vedono appunto queste nuove specie aliene. Ad esempio pensiamo al granchio blu che hai già citato, ma è solo un esempio. Quindi dal punto di vista della fauna marina, che cosa sta succedendo al Mediterraneo?
Ma nel Mediterraneo oggi ci sono almeno 800 specie aliene che vengono, cioè, da areali diversi da quelle del Mediterraneo, 600 delle quali sono installate in modo stabile, non sono tutte invasive ma possono apportare un grosso detrimento all'ecosistema. Noi conosciamo bene il granchio blu dell'Oceano Atlantico, che è arrivato delle acque zavorra delle navi cargo, che poi si è installato nel delta del Po e ormai in tutto il litorale italiano, ma ce ne sono decine di altre. Io ne ho viste moltissime nella parte orientale. La parte orientale del bacino mediterraneo è più calda, è più vicina al canale di Suez, che è una delle autostrade per l'arrivo di queste specie aliene, e di fatto, andando a pesca con i pescatori dell'isola di Cipro, per esempio, ho visto come in quelle acque sostanzialmente ormai ci sono quasi soltanto specie alloctone, cioè che vengono dall'Oceano Indiano, e i pesci scorpione, i pesci luna, i pesci palla maculati, che sono velenosi e quindi sono molto complicati da ridurne il numero. Insomma, quelle acque lì stanno attraversando una profonda trasformazione, e questa profonda trasformazione chiaramente ha un impatto importante sull'ecosistema, sia perché fa scomparire i pesci endemici del Mediterraneo, cioè le orate, le spigole, i calamari, e quindi porta un grande danno sia ai pescatori che poi anche ai consumatori di pesci, ma poi perché trasforma veramente l'ecosistema nel profondo. Da alcuni decenni nel Mediterraneo è entrato questo pesce coniglio, che è un pesce erbivore, quindi è, come dire, meno noto, ma che ha letteralmente desertificato tutto il fondale della zona est del Mediterraneo, quindi Grecia, Cipro, Libano e via discorrendo. E questo è una vera e propria deforestazione che si può paragonare a quella della foresta amazzonica, cioè stanno scomparendo le piante, e le piante in fondo al mare hanno la stessa funzione delle piante e degli alberi in superficie, cioè assorbono anidride carbonica e producono ossigeno. Solo che questa deforestazione nel fondo del mare ovviamente è meno visibile, quindi suscita meno clamore rispetto alla deforestazione sulla terra. Tutte le persone che ho incontrato mi dicono che questa è una grande crisi che necessita di essere raccontata, ma che soprattutto necessita di immaginare delle soluzioni a medio termine per evitare che il Mediterraneo diventi una specie di lago salato con solo specie aliene o addirittura sempre più povero di vita e di ricchezza.
Grazie Stefano Liberti.
Grazie Marianna.
To your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Love. me to the end of love. Dance me to the end of love.
Il giusto clima a Radio Popolare, andiamo a cambiare di nuovo argomento. E la quinta sessione del Comitato Negoziale Intergovernativo per sviluppare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante sull'inquinamento da plastica incluso nell'ambiente marino si è aperta lunedì e si concluderà domenica 1 dicembre a Busan, in Corea del Sud. Abbiamo chiesto a Giuseppe Ungherese, Diana Santini ha parlato con Giuseppe Ungherese di Greenpeace per aiutarci a comprendere qual è la posta in gioco.
Ultimo round di negoziati per la costituzione di questo trattato, che cosa c'è sul piatto, che cosa ancora insomma si può ottenere?
Sì, iniziano i negoziati per definire quello che dovrebbe essere un trattato globale sulla plastica legalmente vincolante. Alcuni anni fa è stata approvata una risoluzione alle Nazioni Unite che proprio obbligava gli stati membri attraverso tutta una serie di passaggi chiave a definire questo strumento. Finora diciamo le negoziazioni precedenti non sono state molto efficaci, anche perché c'è stata una forte ingerenza non solo dei lobbisti delle compagnie dei combustibili fossili, ma anche di tutti quei petrostati che basano diciamo gran parte della loro ricchezza proprio sull'estrazione dei combustibili fossili. E questa rimane diciamo l'ultima finestra per arrivare a definire un accordo che a nostro avviso deve essere incentrato sulla riduzione della produzione di plastica per coniugare appunto l'uso di questo materiale non solo con gli obiettivi di riduzione dell'inquinamento ma anche con quelli che sono gli obiettivi climatici e della tutela della biodiversità.
L'Italia come arriva a questo appuntamento? Qual è il suo gradiente di virtù diciamo da questo punto di vista?
No, l'Italia è di fatto nello scacchiere globale si colloca come uno degli stati che più di tutti considera il riciclo come unica soluzione per risolvere i problemi legati all'abuso di materie plastiche. In realtà recentemente abbiamo rivelato come il nostro paese, pur performando molto meglio di tanti altri nello scacchiere globale, non è efficacissimo nel trattare questo materiale. Pensate che legando il discorso solo alla frazione imballaggi, cioè quello che noi differenziamo vistosamente nelle nostre case, il nostro sistema di riciclo riesce a dare nuova vita a meno del 50% dei materiali che ricicliamo. Quindi vuol dire che il problema non è il sistema di riciclo, ma è proprio nella natura di questo materiale che molto spesso è difficilmente riciclabile. Proprio per questo allora bisogna intervenire a monte, riducendo la produzione a partire dalla frazione monouso, che è quella poi più abusata e che crea notevoli problemi dal punto di vista ambientale quando poi viene dispersa in natura, e allo stesso tempo bisogna fare in modo che non si vadano a incentivare false soluzioni come quella della transizione da un materiale all'altro, perché il materiale privo di impatti ambientali non esiste, quindi passare alla carta o alle plastiche compostabili portano con sé altri problemi come la stessa plastica.
Come forse per altre materie simili si pone anche in tema di plastica una questione riguardo al rapporto tra i paesi sviluppati, che sono anche dei grandi produttori di rifiuti, e i paesi in via di industrializzazione, in via di sviluppo, e in modo più o meno legale, più o meno normato, alla fine quello che spesso succede è che la plastica prodotta e utilizzata nel nord del mondo viene smaltita o semplicemente depositata nei paesi del sud.
Questo è un fenomeno che interessa le plastiche ma tanti altri materiali. Purtroppo il nord del mondo, il ricco nord del mondo, molto spesso si libera delle frazioni più problematiche, quelle che sono difficilmente riciclabili, esportandole in paesi del sud del mondo, soprattutto in via di sviluppo. Noi recentemente abbiamo documentato come l'Italia, ad esempio, continua a esportare ingenti quantità di rifiuti plastici, che sono poi una frazione di ciò che diligentemente separiamo nelle nostre case in paesi come la Turchia, che è un paese che purtroppo non è dotato di infrastrutture idonee per il riciclo, e quindi scarichiamo su altri un problema che noi stessi contribuiamo
pagando,
a creare.
Suppongo.
Pagando, ma poi il fatto è che quando arrivano in queste destinazioni molto spesso questi rifiuti subiscono incendi, vengono smaltiti in discariche abusive e aggravando problemi ambientali e sanitari. Insomma, è tutto ciò che lo sviluppo sostenibile non dovrebbe essere. E proprio per evitare che queste pratiche così impattanti continuino a perdurare è necessario che ogni paese si faccia carico della gestione dei propri rifiuti, e se alcune frazioni non sono riciclabili o non sono gestibili, bene, è necessario che non vengano più prodotte.
Appuntamento allora a Busan, a cominciare da domani. Le negoziazioni vanno avanti per un po', giusto?
Sì, dovremmo ultimare questo round di negoziazioni entro il 1° dicembre, sperando che poi si arrivi ad un accordo, perché quello che ci insegnano le negoziazioni precedenti è che molti stati purtroppo hanno bloccato qualsiasi tipo di lavoro, quindi speriamo si arrivi a un risultato efficace, efficiente e ambizioso per la tutela del pianeta e di noi che ci viviamo.
Grazie Giuseppe Ungherese, Greenpeace, voi sarete là immagino.
Sì, una nostra delegazione, soprattutto di colleghi che vengono dal sud del mondo, sarà lì a rappresentarci, a far sentire la nostra voce e di quella di migliaia di persone che anche in Italia hanno firmato in questi anni una petizione che chiede alle Nazioni Unite un trattato veramente ambizioso.
Ci sentiamo allora nei prossimi giorni, grazie Giuseppe.
Grazie.
Ciao.
E grazie anche a Diana Santini che ha partecipato a questa puntata del Giusto Clima. E abbiamo ancora pochi minuti, caro Gianluca, per segnalare come sempre degli eventi.
Abbiamo pochi minuti, ma tanti, tanti eventi. Iniziamo con domani, giovedì 28 novembre, alle 21, al Salone della Biblioteca di Cassano d'Adda. Ci chiederemo se è possibile produrre tutta l'energia che ci serve con le fonti rinnovabili. E ci sarò io, grazie all'invito di Cassano Etica Ecologista. Poi sempre da domani sera, poi per tutta la giornata di venerdì e per tutta la giornata di sabato ci sarà a Milano il Festival Future for Cities, che è un evento organizzato da Will Media e da From, dove verrà consegnato tra le altre cose il premio Future for Cities su 4 diverse categorie. Si inizia appunto domani sera all'Eco Teatro dalle 20:30 e poi in diverse location come lo Super Studio Più o Base, quindi zona via Savona, per tutta la giornata di venerdì e di sabato. Se cercate il programma dovete scrivere Future 4 CTS, Future for Cities, e lo trovate. Venerdì 29 novembre, a partire dalle 15, a Lario Fiere, che è il polo espositivo di Erba, si terrà l'evento Economia in Circolo, che è organizzato dal circuito di economia solidale Links. Ci saranno per è nostra Chiara Brogi e Marianna Usuelli allo stand della cooperativa, e poi attorno alle 16 credo racconteranno appunto il modello di è nostra. Lunedì giornatona pienissima, perché ci sono due eventi che iniziano al mattino e finiscono nel pomeriggio e sono pieni di amiche e di amici del Giusto Clima. Iniziamo dal Politecnico di Milano, ci sarà appunto un lungo convegno che si chiama Scenari climatici tra decarbonizzazione spinta e punti di non ritorno, un evento ovviamente con un forte contenuto scientifico. Sarà nell'Aula Magna del Politecnico di Milano dalle 9:30 alle 17:00, in due sessioni, una mattutina curata da professor Mario Grosso e una pomeriggio curata dal professor Mario Motta, entrambi amici della trasmissione. Tra le tante persone che interverranno ci sarà Giacomo Grassi del GRC, ci sarà Giorgio Vacchiano dell'Università di Milano, Marina Vitullo di ISPRA, Veronica Aneris di European Climate Foundation, Stefano Caserini, amicissimo della cooperativa, e Massimo Tavoni del Politecnico di Milano, tutta gente che abbiamo intervistato più volte. Sempre lunedì alle stesse ore, perché si parte dalle 9:30 e si termina alle 17, c'è un altro evento, sempre a Milano. In questo caso si parla di strategie per la transizione climatica, città e territori protagonisti. Qui verranno raccontati da chi ci sarà dei progetti più, diciamo, realizzati. Quindi da una parte abbiamo magari gli aspetti più scientifici e della ricerca, qua invece più della pratica concreta. E questo evento è organizzato da Fondazione Cariplo, saranno in piazza Oberdan al MIT, che si chiama così, è la vecchia, quella che una volta era la Cineteca di Milano, per capirci, mm-hmm. in piazza Oberdan, e ci saranno Serena Giacomin, Andrea Ghianda di Ecco, Serena Giacomin di Italian Climate Network, Andrea Ghianda di Ecco, poi ci saranno Giovanni Montagnani, Sofia Pasotto e Giovanni Mori, che conosciamo come attivisti per il clima, e poi ci sarà anche Lagash, tra gli altri, che è bassista dei Marlene Kunz, perché è stato l'ideatore del progetto Karma Clima. E poi, ovviamente, non dimentichiamoci, mercoledì prossimo, 4 dicembre.
Mercoledì prossimo, cara Bombo!
Alle 19 per l'aperitivo e poi dalle 20.30 in diretta ai microfoni di Radio Popolare per la nuova puntata del Giusto Clima.
Mamma mia, che emozione! Ci saranno anche Sara Milanese e Marianna Osuelli, lo dico a loro in saputa, non so se ci saranno, spero che sì.
Marianna ha detto
sì.
Abbiamo dovuto convincerla.
Insisteremo con le colleghe, che comunque questa sera erano in redazione. Noi ci dobbiamo salutare, ci vediamo allora mercoledì prossimo da Garabombo. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Gianluca Ruggeri.
Ciao.